Iniziamo con il quotidiano nazionale. Tornado in Germania, Paderborn devastata, i video shock. Alcuni fratelli hanno scritto stamattina, per esempio Giuseppina dalla Germania, ha scritto che la sua città è stata devastata da un tornado che ha causato danni e anche feriti grave. Tutto intorno a noi, dice Giuseppina, volava, ma la nostra casa e terreno era coperta dalle mani del Signore.
Gloria a Dio.
Attorno a noi ci sono case e strutture distrutte, fuoco e gente ferite. Mai visto una cosa del genere in vita mia.
Signore, proteggili.
Però il Salmo 91 si è manifestato sopra la mia famiglia e la mia casa. Gloria
amen.
A Dio.
Amen, amen, Giuseppina.
Chiedo preghiera per tutti quelli che hanno perso casa e per i feriti.
Amen, amen. Gloria a Dio.
Amen, grazie a Dio, Giuseppina. Il Signore è con te.
Cos'hai letto, il quotidiano?
Ho letto il quotidiano nazionale.
E? Nient'altro?
No, solo quello.
Guarda, il meteo?
Il meteo. Meteo cronaca diretta. Germania. Grosso tornado si abbatte nella città di Paderborn.
L'Unione Sarda?
Germania. Un tornado si abbatte su Paderborn. Decine di feriti.
E poi c'è ancora tri meteo?
Caldo record tra Spagna, Francia e Germania. Tornado storico devasta Lippstadt e Paderborn in Renania. Foto e video. E poi, violento tornado colpisce la Germania settentrionale. Danni ingenti e feriti gravi in Renania.
Sì, grazie, Signore. Aiuta i tuoi figli, Signore.
Nel nome di Gesù, amen.
Proteggili, Signore. Come tu hai promesso, Salmo 91, che Giuseppina cita. Grazie, Signore, che tu sei fedele. Amen, Signore. Ci preghiamo per la gente che non ti cerca, la gente che non gli interessa di te o di pregare, Signore, che possano aprire il cuore a te, Signore, che sia l'unica protezione da questi attacchi del diavolo, che tu non puoi fermare, Signore, perché il mondo non ti cerca, Signore. Amen. Giuseppina ti cerca e tu l'hai protetta.
Sì, amen.
Grazie, Signore. Consideriamo, prendiamo in considerazione che la Germania è la capitale guida d'Europa. La capitale d'Europa è la Germania, che guida direttamente o indirettamente.
Cioè la politica?
Politica,
la
sì.
Politica guida è quella tedesca.
Sì. Cioè, questi sono segni, secondo come lo vedo io, sono segni di rallentare la corsa alle armi in tutta Europa. Che quello che fa la Germania, gli altri lo seguiranno bene o male. Però solamente chi sa leggere i segni del cielo li capisce, questi segni. Infatti Gesù ha parlato in Matteo 16,1 l'importanza di riconoscere i segni del cielo. So che ci sono predicatori americani che dicono non vengono da Dio, non vengono da Dio, se non sono le punizioni di Dio, non è l'ira di Dio, che se fosse l'ira di Dio qui tutto il pianeta salta. Però questo qui non ha senso parlare e predicare così. Perché allora Gesù ha detto... Leggi Matteo 16, 1 al 3. E non è vero, come dicono questi predicatori americani, che poi influenzano quegli italiani, che sono troppo, così tanti pastori italiani che li imitano, li fotocopiano, li seguono, e parlano all'americana, stile americano, cioè l'America sta inquinando tutto quanto. Invece bisognerebbe stare sul Vangelo e basta. Cioè dobbiamo diventare giganti nelle parole di Gesù, non degli americani. Per gli americani è la classe religiosa, no? Poi ci sono tante pecore in America. Allora.
Matteo 16, 1 a 3. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose, quando si fa sera voi dite, bel tempo perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò.
Quindi,
Matteo 16, 1 a 4.
Quindi i farisei, come tanti oggi, vorrebbero facci un segno e crederemo, facci un segno e crederemo. Non è vero. Non è vero. Gesù ha fatto un mucchio di segni per 3 anni e mezzo e non ha creduto. E allora Dio vuole che il mondo si salvi per fede, creda per fede, cammini per fede, solo allora e allora sì, il Signore interverrà di persona, altrimenti non serve a niente. Camminare per fede è credere tutto per fede, però questo naturalmente il mondo, il cammino di fede inizia in Cristo, prima ti ricevi Gesù, prima accetti Cristo e dopo potrai camminare per fede, non puoi camminare per fede e poi ricevere Gesù. E allora torniamo appunto a capo, se il mondo non accetta Cristo non capirà mai, non potrà capire. Però questi segni sono segni del cielo.
Sì.
Ogni volta che io vedo un disastro in giro per il mondo di qua e di là, cerco sempre di vedere cos'è che il Signore sta cercando di mostrare, come pochi giorni fa abbiamo visto le foto pubblicate anche sulla radio, che in Cina il cielo si è tinto di rosso, ma un rosso scioccante, mai visto una cosa così, non era il tramonto. Hanno fatto foto di tutti i colori, tutto il mondo ne ha parlato e non riescono a capire perché è diventato rosso. Gli scienziati sono lì che ancora si grattano la testa. Come fa a diventare rosso? È un segno di Dio. Va bene, in Cina, vuol dire che la Cina presto potrebbe essere coinvolta in guerre. La Cina non vede l'ora di fare una guerra a Taiwan. Attenzione che se insistono così tanto, presto la faranno e allora l'America salta dentro di nuovo e sarà un'altra confusione. Gloria al
Infatti
Signore.
anche Giuseppina nel suo messaggio stamattina ha scritto che credo che questo che è successo in Germania non è soltanto un fenomeno del clima, ma anche un segno per l'uomo peccatore, chi ha orecchio intende.
Brava.
E in questa situazione avrò più che la possibilità di evangelizzare e portare la parola ancora più vicino. Che il Signore mi metta le parole giuste nel cuore e che posso portare anime alla salvezza.
Ecco, guarda Giuseppina, l'importante è che tu non dici che Dio manda le maledizioni, manda la distruzione, manda le morti, manda i tornado e manda. Tu devi dire è il diavolo che le manda, va bene, devi dire. Però il Signore non lo può fermare perché la gente ignora Dio, non vuole Dio, si ricorda di Dio magari in punto di morte o quando la sua casa è saltata per aria. È meglio tardi che mai, però hai perso la casa. E anche così neanche molti si rivolgono a Dio. Va bene? Quindi mai dire che Dio manda la morte, distruzioni, va bene. Anche le maledizioni. È stato Adamo che ha tirato la maledizione nel mondo. Dio l'ha solo permessa che entrasse, ma non è Dio che ha preso l'iniziativa di maledire Adamo e il mondo. È stato Adamo ed Eva che l'hanno. Sono gli uomini che fanno le guerre in Ucraina. In Afghanistan, in Iraq, sono gli uomini. È la Cina che vuole fare la guerra per prendere Taiwan. E quando hai preso Taiwan, cosa è conclusa? C'hai un territorio più grande dell'Europa? No, ha bisogno di questo isolotto. Non c'è bisogno di rischiare una guerra mondiale per un isolotto. È solo orgoglio, solo politica. E Taiwan? Ma Taiwan, io se fossi taiwanese, ok. Se devo rischiare una guerra, ciao. Se la Cina dovesse sbarcare in Taiwan e comincia a dire, alt, non sparate un colpo. Va bene? In Danimarca, in quei posti, quando Hitler è arrivato, non hanno opposto nessuna resistenza, tranne qualche isolato fanatico che è andato a uccidere e si è fatto anche uccidere.
E hanno evitato migliaia di morti.
Hanno evitato una distruzione come la Finlandia l'ha avuto. La Finlandia invece, lei tutta orgogliosa, si è difesa dalla Russia e ha perso un pezzo di Finlandia. Va bene? Vuoi andare alla seconda
Sì,
notizia?
andiamo
Dove
a...
andiamo? In Ucraina?
Sì, il
Sì.
sole 24 ore.
Sì.
Il battaglione Azov si è arreso ai russi. Che fine faranno i militari? Scambio di prigionieri o processo?
Kiev.
Kiev punta a negoziati per riportare a casa i soldati che hanno difeso l'acciaieria di Mariupol. I russi chiedono processi e invocano la pena di morte.
E qui ci risiamo. I russi vogliono fare un processo spettacolare come quello di Norimberga. E invece a Ucraina, ho letto un altro articolo appena uscito stamattina, perché questo qua è del 18 maggio questo, però stamattina 21 è uscito un altro articolo su Azov, eccetera, che Zelensky dice non faremo nessuna trattativa, niente di niente, e se prima non lasciano liberi questi prigionieri faremo uno scambio, eccetera. E sappiamo che Zelensky non gli interessa, fa solo finta di voler fare trattative, perché la CIA e l'America gli dice siamo qui noi, vai avanti, tu tranquillo. Allora l'Ucraina facendo così praticamente distrugge tutta la nazione, perché si metteranno d'accordo fra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, dopo che tutto quasi tutto distrutto. Sì, però abbiamo ucciso tanti russi, d'accordo. Gli ucraini che vengono uccisi non li conti. Quindi questo sono mercenari che politici. I politici loro aprono la bocca grande, però sono gli altri che vanno a morire. Non è Putin, Biden, Zelensky che vanno a morire,
Sì,
sono i
sì,
poveri
sì.
disgraziati
Sì.
che lasciano le vedove e i figli orfani. Loro sono lì in televisione a farsi belli, bla 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 bla. Noi abbiamo il diritto. Nessuno ha il diritto di far morire un altro per le sue idee. E questi qui lo capiranno quando si troveranno davanti al tribunale di Dio. Una volta si usava che i generali e i re andavano a combattere. Andavano a combattere e rischiavano la vita. Adesso invece questi politicanti vanno di televisione in televisione a prendere gli applausi. Vanno ai parlamenti, fanno un bel discorso, attori, non sono neanche politici, sono attori consumati. Triste.
Cosa pensi che significa questa vittoria a Mariupol e il fatto che il battaglione Azov sia reso?
Sì, è grande, è la più grande vittoria di Putin in Ucraina. Significa che controllando Mariupol controllano tutto il Mar Nero, controllano, perché lì praticamente metteranno delle basi e lì potranno controllare tutto. Non lo so se attaccheranno anche Odessa, non so se Odessa, che sarebbe la città parallela a sud, non so se attaccheranno anche quello. Fino adesso non l'hanno attaccato, quindi speriamo. Ma comunque può darsi che già con Mariupol già controllano tutto il Mar Nero. Quindi diciamo, Putin si è impantanato e ha avuto molti caduti, però nell'insieme diciamo ha vinto, perché ha preso il Donbass, tutto il Donbass lo ha preso, adesso dovrà decidere dove mettere i confini, e ha preso Mariupol, che era assolutamente essenziale per controllare il Mar Nero, che credo che sia il secondo porto dopo Odessa, e praticamente Zelensky ha fatto male ascoltare l'America, combatti, combatti, che ci siamo noi, e loro non fanno niente, loro mandano solo armi. E quindi una guerra sbagliata chi l'ha fatta, sbagliata chi la continua, sbagliata chi l'ha iniziata, è tutto sbagliato. Perché in nessun modo poi vale la pena che uno solo muore, un solo uomo, un solo bambino, già sono morti, no? Chi lo sa. Dipende che ascolti. Se ascolti gli ucraini, sono tutti russi e nessun ucraino, quasi. Ascolti la Russia, no, è un'altra storia. Ascolti la CIA, è un'altra storia. E la storia è scritta dai vincitori, se la scrivono come gli piace loro. Quindi questo è il controllo del Mar Nero. Quindi
Anche se
controllano.
Mariupol è sul Mar Azov.
Sì, il mare d'Azov, è
Ok.
davanti a Mariupol,
Sì.
che è nel Mar Nero.
Sì, che
Azov è nel Mar Nero.
è connettato al Mar Nero,
Sì,
sì.
è come dire Tirreno nel Mediterraneo, insomma. Ecco, e allora speriamo che presto si fermano, però, perché tanto è tutto inutile. Questi, più continuano a combattere, più seminano i semi di odio per la prossima guerra. Mica sta guerra finisce qua. Appena l'Ucraina si affila le armi e l'America gli ha mandato abbastanza armamenti, loro torneranno sul sentiero di guerra convinti che vinceranno. Però, siccome ne sappiamo le profezie, sappiamo che vincerà la Russia. Non oggi, non domani, ma alla fine la Russia Magog vince. Perché deriverà l'anticristo dalla Russia, da Magog, e prenderà controllo e dell'Ucraina, e della Germania, e dell'Italia, e dell'Europa, e della Russia. E e prenderà controllo di tutto il mondo, alla fine controllerà tutto. Magog, Russia controllerà tutto il mondo, perché il suo leader Gog sarà il leader del mondo. E noi sappiamo questa della profezia. C'è altro?
Su questo no, vado al prossimo. Il messaggero. Vaiolo delle scimmie. Primo caso a Roma. Contagi solo per contatto, ma si frena sul vaccino. Un positivo ricoverato allo Spallanzani.
In ospedale, credo che sia a Roma.
Altri due sospetti in attesa di conferma. Cosa è questa malattia, vaiolo delle scimmie?
Vedi che nella foto c'è la mano di questo ammalato tutto con tutte le macchie?
Ah sì? Con le
se,
macchie
tu,
rosse.
Se tu vai in internet e vedi gli effetti del vaiolo, sono cose spaventose. Io non l'ho messo sulla radio per non essere troppo negativo. Il vaiolo è una delle malattie più orrende, perché ti riempiono tutta la faccia di bolle. E vedi anche i bambini in Africa col vaiolo, la faccia piena di bolle che sono quasi irriconoscibili. Non,
da dove viene questa malattia?
Dal diavolo.
Ah sì, dal
viene,
diavolo.
Viene dalle multinazionali.
Ma perché
viene.
È apparsa adesso anche
perché
questa?
Perché il primo guai è passato, prima... pandemia, adesso ne preparano un'altra.
Però c'era anche la salmonella, l'epatite, adesso anche il vaiolo.
Beh, ma quelli lì derivavano dalla pandemia. Questa, parlo opinione mia personale, scarico di responsabilità, va bene. Quindi sto parlando a titolo mio, d'accordo? E allora la mia impressione è che stanno preparando un'altra pandemia. Tu hai sentito che c'è uno delle multinazionali, il signor Riccone, tu sai chi è, e che tutti lo conoscete, lo vedete in internet dappertutto. Lui dice preparatevi che viene una pandemia molto peggiore, cioè lui, io credo che la sta preparando lui, capito? E tutti gli anticristo stanno correndo a fare provviste di vaccini. Biden in America ne ha comprato quasi 200 milioni di dosi. Ora non so se lo comprate a titolo suo o a titolo della nazione. Lo stesso giorno che hanno annunciato l'epidemia di vaiolo, che un caso qui, un caso là, ha comprato 180-190 milioni di dosi.
Aia.
America sono 340 milioni. Va bene, cioè questi qui, cioè un po' come quelli che ti vendono l'antivirus del computer. Poi si scopre che questi virus vengono proprio da loro che fanno l'antivirus. Esce un virus oggi e domani c'è l'antivirus e caspita, molto veloci, va bene, leggi articoli giornali qua e là che prima ancora che il virus scoppiasse nel 2019 già prima avevano cominciato a lavorare sull'antivirus, ma questo non te lo dicono i giornali del sistema mainstream tradizionali, i giornali di Agnelli, cioè la Stampa e la Repubblica, la Stampa e la Repubblica, sì. Non te lo dicono queste cose, devi leggere sui giornalini qua e là e possono essere bufale, però quando cominciano a essere tanti a dirlo, e allora come fanno questi a sapere in anticipo che veniva la malattia, la pandemia? Va bene, adesso questa malattia, preghiamo che il diavolo non riceva il permesso di spargerla. È nelle mani di Dio. Si cospaggia per contatto, va bene? Cioè tu sei in un negozio, uno ti passa vicino col maglione e dal maglione ti passa il vaiolo. Quindi quando andate, se dovesse succedere una cosa così, vedremo le precauzioni, ma andate fuori con vestiario che arrivate a casa ve lo cambiate. E lo lasciate fuori casa, in isolamento, sul balcone, da qualche parte. E non toccate le persone, non stringete la mano. In India non si stringe la mano a nessuno. Sai com'è il saluto indiano, no?
Sì, cioè, l'hai mostrato.
Unisci le mani, sì, mio fratello, non so se l'hanno visto.
No.
Unisci le mani come in preghiera e abbassi la testa in forma di saluto.
Senza toccare.
Non lo tocchi alla persona.
Ma questo da sempre, no?
Da sempre. Cioè, in India... Siccome è molto, molto sporca la nazione, malattie da tutte le parti, nessuno vuol toccare nessuno. C'è anche un gruppo che si chiama gli intoccabili, la casta inferiore, i più poveri, si chiamano gli intoccabili. Non puoi toccarli perché... Allora in India tu gli presenti alla persona davanti a te le mani giunte, come in preghiera, come noi italiani preghiamo, no? E abbassi e chini il capo E quello è il saluto, e quello è stringere le mani in India. Va bene, allora vediamo, fratello. Il diavolo sta preparando l'inferno.
Quindi stanno già spingendo nuovi vaccini, adesso per il vaiolo?
Insomma, questa è la mia opinione, che qualcuno li sta manufacturing, costruendoli. La mia opinione, credo che qua. Cioè, c'è questo riccone, questo ricastro. Il signor ricco che va in giro per il mondo, hai capito chi è? E lui è già più di un anno che dice: ne arriveranno altre. Questo è il Vangelo del diavolo. Brutte notizie, eccoci, arriveranno di peggio. E allora, comprare siringate. Adesso siamo già alla quarta siringata in giro, no? In Israele, che ha tutti, che è stata la punta di diamante delle siringate. Quasi tutti hanno avuto quattro siringate e sono tornate esplosioni di infezioni. Allora che servono queste siringate? O servono alle multinazionali, non sanno più dove mettere i soldi. Adesso vanno con le pale meccaniche, con i bulldozer a spostarli. Gloria a Dio. Bene, quindi ripeto, non ho voluto mettere le foto di internet che sul vaiolo perché no, lo dico, non è il caso, non fatele neanche vedere i bambini, non è il caso. E comunque, occhi non sul vaiolo, ma occhi su Gesù Cristo, occhi sul Signore, occhi sulla protezione, come diceva Giuseppina, la mia casa non è stata toccata. Alleluia?
Amen.
Gloria a
Amen, amen.
Dio.
Grazie.
C'è altro, Angela? Altre domande?
C'è un articolo da un giornale in spagnolo. Viruela del mono. El G7 lanza una simulación global. El ejército del America proporciona la vacuna. Cioè stanno preparando, come tu hai detto, il vaccino.
Sì, questo è sempre sul vaiolo, eh? Quindi il G7 lancia una simulazione globale. Sì, perché sono tutti spaventati. Io c'ho qualcosa che volevo condividere sulla situazione.
Sì.
Piccolo messaggio, posso darlo?
Sì.
Dio aiutaci, Signore.
Amen.
Pregavo su questa situazione e ho preso degli appunti. Ho detto: Gesù, cosa facciamo, cosa non facciamo, Signore? E ho preso degli appunti ed si tratta di questo, perché non c'è pace nel mondo senza Dio, c'è cioè un guaio dopo l'altro, il maligno incalza il mondo pagano, si trasforma, si sta trasformando il mondo pagano nella fucina del diavolo. Scusate se parlo così un po' spezzato, ma sto cercando di guardare gli appunti qua, vado meglio quando non ho appunti. Allora, il maligno guida da remoto, il maligno guida da remoto, guida il mondo da remoto, sai come col telecomando, no? Come guida il diavolo il mondo? Lo guida con i mali, una maledizione dopo un'altra, una pandemia dopo l'altra, in questo modo guida il mondo.
Infatti stavamo aspettando un po' di pace, un po' di tranquillità dopo il Covid, però è venuta la guerra. Adesso dopo la guerra altre pandemie, è incredibile.
Sì, qui in Sud America le autorità sono stile sudamericano. Cioè, hanno le leggi, questo e quell'altro, ma non vanno lì a scocciarti notte e giorno.
No.
Non sono lì a fare
No.
controlli, super controlli, veramente si può respirare, insomma. Abituarsi qui, ma la gente qui sono ancora molto più umani che non nella germanizzata Europa.
Ma è quella, non verrà mai un po' di sollievo per il mondo?
Guarda, questo del vaiolo è un segnale per noi che dobbiamo più che mai rifugiarci nel Signore. Vai Salmo 91, ti ho dato delle scritture, lì ce le hai.
Sì, ce l'ho,
Il
sì. Chi
91:1 dovresti leggere.
abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Salmi
Ecco,
91:1.
quando vedete queste cose arrivare come vaiolo così. È il segnale per noi di crescere nel Signore, crescere nella fede. Salmo 31 e Salmo 32. 31:20.
Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. tu li custodisci in una tenda al riparo dalla maldicenza. Salmi 31:20.
Al riparo dalla maldicenza, dal male, delle pandemie. Va bene, fratelli? Dobbiamo crescere nel Signore. Va bene, questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Signore, cosa vuoi dirci queste pandemie passate, presenti e future? Ho sentito dal Signore che dobbiamo crescere nella fede, non aspettare che arriva il vaccino perfetto. Salmo 32:7.
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Salmi 32:7.
Tu sei il mio rifugio. Questo è il messaggio. Crescere, crescere. Cresciamo, fratelli, nella fede in Dio.
È urgente.
Fratelli, è giunto il momento di esercitarci nelle guarigioni miracolose. Non possiamo dipendere da stregoni. Alleniamoci, fratelli, sempre di più a vivere come Gesù, come gli apostoli. Non diamo riposo alle nostre palpebre, ma cerchiamo di crescere nella fede, così che possiamo sgridare il diavolo, i suoi inganni, le sue pandemie di prima, di adesso, quelle che vengono, che certo verranno, perché è col terrore che il diavolo, che è un fallimentare il diavolo, è col terrore che guida il suo regno. Ma il Signore ci dice che il maligno sarà incessante in questo tempo della fine, con le sue disgrazie, sul suo mondo. Guarda Giuseppina in Germania, protetta. Giuseppina è un esempio della tribolazione che viene. Va bene? Però assicura di essere la volontà di Dio, che se il Signore ti dice Giuseppina domani in pacchetto e parti, tu devi obbedire.
Lei si sta preparando per partire.
Ecco, quindi lei è la volontà di Dio e il Signore la protegge. Mi preoccupano i fratelli mezzo addormentati che non solo non si preparano, ma neanche chiedono al Signore cosa fare. Io non lo so cosa Dio ti dirà, non te lo devo dire io, devo dirtelo Lui. Dio, il diavolo guida il suo regno con le maledizioni e Dio guida il suo regno con le benedizioni, la salvezza, la vita eterna, l'amore, la gioia. Particolarmente fratelli, i fratelli che hanno fatto il corso profetico, ma anche fratelli nuovi, assicuratevi da buoni soldati che ogni mattina vi alzate e iniziate il giorno cercando il Signore, chiedendo al Signore, prestare attenzione, chiedere cosa? Chiedere, prestate attenzione, l'adempimento delle sue promesse che Lui ha fatto per noi, senza le quali non potrete vincere il nemico.
E come si fa a chiedere l'adempimento delle promesse?
Come si fa a chiedere in ginocchio, facendo la nostra parte?
Sì, però
se tu vuoi uno che ti regala 10 kg di frutta, devi andare con un cesto, preparare il cesto del nostro cuore.
Però sai com'è? Io vado da Gesù e dico: Gesù, tu hai promesso protezione per la mia casa, però io non oso chiedere l'adempimento di questa promessa perché so che non me la merito.
Sì, è una buona domanda questa, perché infatti molti se la fanno: io non me lo merito, io ho peccato qui, ho peccato là.
Sì.
Ma non è perché sei senza peccato che tu ricevi Gesù. Tu ricevi Gesù perché sei pieno di peccato. Non importa gli sbagli che hai fatto, non appena ti ravvedi 70 volte 7 sei perdonato e puoi chiedere, richiedere l'adempimento delle sue promesse. Io ho fatto una piccola lista qua, se permetti, delle promesse che Gesù ci ha fatto, va bene, voglio ripassarle velocemente, va bene, e così che i fratelli sanno cosa aspettarsi, e richiedere. Fino adesso non avete chiesto nulla, dice il Signore. Chiedete e vi sarà dato. Chiedete e riceverete. Perché è la gioia del Padre di darvi cose buone. Allora, voglio ripassare alcune promesse, che queste qui aumenteranno la nostra fede. È un bel ripasso, è un bel rinfresco di quello che Gesù ci ha promesso. E Gesù non era uno che sprecava le parole. Se la promessa, se la promessa è una cosa, contala fatta. Il problema non è la trasmissione dal cielo, è il ricevitore, nel nostro cuore che è chiuso, occhi chiusi, orecchie chiuse, obbedienza chiusa, apriamoci e riceveremo le promesse. Allora, andiamo alla prima promessa? Oh, e le promesse sono centinaia, dico, scarico responsabilità, non mi venite a dire c'è qualcosa di più
Ci
importante,
sono tante.
sicuramente ci saranno,
Tante scritture sono
ok? Non sto
promesse.
dicendo sono solo queste.
Sì.
Ne ho elencate alcune di corsa, quelle che ho sentito nel cuore. Giovanni 14, la prima promessa che dobbiamo chiedere a Gesù di materializzare noi. Attenzione che già sento la voce del re, dice, ma io l'ho già inviata. Adesso sta a voi, Davide, a fare per riceverla. Sì, Gesù, sì, Signore. Perdonaci, Signore. Signore, è colpa nostra, non tua. Siamo noi, Signore, che non ci predisponiamo, troppo pieni a preoccuparsi del mondo. Allora, prima promessa di Gesù, Giovanni 14, 12, ce l'hai nella lista lì?
Sì, in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Giovanni 14, 12.
Che prima promessa, il Signore ci chiama a fare opere maggiori di Lui, prima promessa. Il vaiolo, puh! Pandemie, puh! Il diavolo, puh! Ah, ah. Sono niente davanti a Gesù. Una tormenta, oh! Fermati, tormenta. Non c'ho il treno, cammina sull'acqua, attraversa il lago. Viene l'anticristo, tutto sotto controllo. Mio spirito, mia saggezza è qui. Che sono miracoli che Gesù ha fatto. Se lui è camminato sull'acqua, noi potremo
Camminare sull'acqua.
correre, no,
Ah,
correre. Opere
correre.
maggiori, ha detto.
Vero, vero, vero. Correre sull'acqua.
Ancora, numero 2, Matteo 10, 1 a 2. Seconda promessa che mi è venuta nel cuore, ma voi ne potete trovare di più potenti.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli
Scacciare gli
spiriti
spiriti
immondi
immondi,
e di guarire
guarire.
qualunque malattia e qualunque infermità.
Va bene?
Matteo 10:1.
Verso 2?
I nomi dei 12 discepoli sono questi.
Alt, intervengo io. Attenzione, oltre 12 discepoli, oltre i loro nomi, dovete mettere qui anche i nomi di chi? I discepoli sono solo 12? No. Dovete mettere anche i nomi qua, aggiungere i nomi su questa scrittura, tra parentesi ovviamente. In nome di tutti i fratelli della nostra amata Chiesa, dello Spirito e anche di tutti i fratelli veri, sinceri in Cristo nel mondo, fratelli di tutte le chiese, denominazioni e cammini che sono sinceri e che senza conoscere amiamo, fratelli di qualsiasi parrocchia o gruppo o denominazione che siano, il Signore li ama
Amen.
e anche noi.
Grazie, Signore.
Va bene? Noi non crediamo che noi, Chiesa dello Spirito, noi altri siamo Filadelfia. Va bene, il Signore, frate Giuseppe, è il profeta al tempo della fine. No! Accidenti! Non è così la cosa. Va bene, siamo tutti fratelli, tutti uniti. Vai alla terza promessa, Atti 2,17. Nel nome di Gesù devi andare.
Nel nome di Gesù, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò
Espanderò il
il
mio
mio spirito
spirito
sopra
sopra
ogni
ogni
persona. I
persona.
vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I
Profetizzeranno.
vostri giovani avranno delle visioni e i
Visioni.
vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Gloria.
Atti 2:17.
Capito? Terza promessa che dobbiamo, desideriamo chiedere al Signore. Non posso dire adempiere, lui ha già adempiuto, ha già mandato queste cose, non è mica sta aspettando a me, a te per mandare. Ha già mandato. Come facciamo io a profetizzare tu ed altri? Perché ha già mandato. Come facciamo a capire Daniele all'Apocalisse? Perché ci ha già dato questa saggezza. E noi che aspettiamo che arriva qualche arcivescovo a darci un po' un pennellino con l'acqua, d'accordo? Andiamo alla quarta promessa?
Sì.
Pronti, fratelli,
sono
allacciare
belle,
le cinture.
Bellissime queste promesse.
Io mi auguro che vi state scrivendo, fratelli. Specialmente i fratelli che non hanno fatto il corso biblico. Scrivetevele.
Amen.
Daniele 11, 31 e 32. Vai nel nome di Gesù.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Questo per darci la data sul calendario, eh? Quando è che avviene la promessa che segue. Perché la prossima scrittura, verso 32, è la promessa di cui sto parlando. Ma ho letto il 31 per darvi il calendario. Quando avverrà? Durante la tribolazione avverrà. Ma anche prima.
32. Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto.
Ma attenzione!
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele 11, 31 e 32.
Va bene? Quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Chi conosce Dio? La sposa. Gesù ha detto a quella marmaglia lì, noi qua, noi là, noi abbiamo fatto miracoli, cacciato demoni, noi siamo i grandi delle chiese, degli edifici. E Gesù, non a tutti loro, ma a molti di loro, dirà, io non vi conosco neanche. Ma come non ci conosce? Qua, biglietto da visita, la chiesa dei giusti giustini. Non vi conosco. E qua però dice, quelli che lo conoscono loro Dio, quelli là, il popolo di quelli che lo conoscono mostrerà fermezza e agirà. E allora questi siamo o dovremmo essere noi? E preghiamo di essere tra questi. E quando cominceremo a mostrare fermezza? Domani o dopodomani?
Adesso, subito.
Perché non settimana prossima?
Perché c'è bisogno oggi.
Perché non cominciamo quando vediamo l'abominazione?
Ma già ci sono tante abominazioni nel mondo.
Perché non cominciamo dopo il diavolo, dopo l'anticristo?
Ma il diavolo è qui.
Ragazzi,
ci vuole oggi vedere miracoli.
Ragazzi, il tempo di cominciare è ieri.
Sì.
E se proprio non potete cominciare ieri per motivi comprensibili, almeno oggi.
Amen.
Ma che nessuno si azzardi nella nostra chiesa a dire domani io mi preparo, come sono furbo. Non sei molto furbo. Domani può essere, probabilmente, quasi sicuramente sarà troppo tardi. Insomma, i fratelli sono quelli che mostrano fermezza. Questa è la sposa di Cristo. Speriamo di essere tra quelli. Nessuno inizia come fedele, come leader, ma lo si diventa. Nessun esercito va lì e dice io sono un nuovo generale. No, tu sei il nuovo sciacquino. Lì c'è un cesso, vai a pulire, qui c'è lo spazzolone e alzare i tacchi. Non vai a dire, ecco il nuovo generale, no caro. E così anche noi, cominciamo nel piccolo. Non sta lì a dire, oggi voglio andare fuori, voglio dare la salvezza di Gesù a 10.000 persone. Comincia dalla 1, e domani 2, e poi 4, e poi 8. Oh Signore, mi diceva a me quando evangelizzavo nelle strade, mi diceva, Giuseppe, voglio che tu evangelizzi questa persona come se fossero milioni. Sei davanti a milioni. E ci mettevo il cuore. Tiravo fuori tutto Daniele, la Bibbia, l'Apocalisse, gli davo. In 10 minuti, da Genesi all'Apocalisse, gli davo un'idea. E lo faccio ancora. Ho imparato lì, nella scuola teologica dalla strada. E questa è la verità.
Sì, sì, sì.
Va bene,
sì.
Insomma, è andato a una scuola teologica. Com'è che si diventa fedeli? Com'è che diventiamo fedeli? Come passo passo. Fedeltà con fedeltà, giorno per giorno, un pochino alla volta e arriveremo in cima dalla montagna di Dio. Come si fa? Un passo alla volta. Io non mi ricordo, non so chi è arrivato per primo sulla cima dell'Everest, ma ti posso dire come ha fatto. Non so chi è, ma ti dico come ha fatto. L'hai capito anche? Angeli
sì.
Che mi legge gli occhi.
L'ho capito perché lo hai detto, un passo alla volta.
Un passo alla volta. E come ha fatto Elia a chiamare fuoco dal cielo? Si è svegliata una mattina che neanche credeva in Dio, ha detto oggi credo in Dio e chiamo fuoco dal cielo.
No, no, no.
Com'è che ha cominciato?
E si è preparato per anni, un passo alla volta.
Fedeltà. Come ha fatto Gesù a iniziare a scaraventare il diavolo all'inferno Luca capitolo 4, le tentazioni. Per 30 anni, un passo alla volta, ubbidendo al papà putativo, Giuseppe, alla mammina Maria che è là che cucinava spaghettini mentre Giuseppe faceva le sedie ai tavoli, Gesù guardava a
Spaghettine.
3 anni e 4 anni, spaghetti, non lo so, lasagne, cannelloni, che non so come. E Gesù le guarda al papà col martello e dice: papà, posso farlo anch'io? E 3 anni è un po' presto, aspetta un attimo, figliolo. E Gesù dice, in ebrei dice, imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Gesù non è che è nato correndo, volando, no, no, assolutamente. Era un uomo, vero uomo. Grazie Gesù. E allora, fratelli, noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di crescere in questo. Non vi sto facendo una predica, vi sto dicendo una cosa che dovete per favore mettervi in ginocchio, metterci in ginocchio, anche il signor frate Giuseppe per primo. Abbiamo bisogno di metterci in ginocchio e crescere in questi doni. Ho solo citato quattro, mi fermo lì, quattro promesse, ma vi assicuro che voi potete trovarne i fratelli che sono più bravi di me a conoscere la Bibbia ormai. Ha fatto il corso biblico, sai, questi mi sorprendono, tante cose le sanno meglio di me adesso, ma questo mi dà così tanta gioia. C'ho la faccia di uno che è geloso?
No,
Cretino sì, ma geloso no.
neanche
Va
cretino,
bene?
no.
Ma te vedere, mi scrivono cose, dico, quante volte, cosa vi ho detto, sala da pranzo, quando leggiamo, e loro dicono, che gioia, questi fratelli
Sì,
okay, ci stanno superando più o meno.
lo hai detto.
Fratelli, è grande gioia. Vuol dire che ho quasi fatto un buon lavoro, quasi. Non neanche frate Giuseppe cala trinchetto, non ti pompare troppo. Giusto, signore, giustissimo. Ma ci sto provando almeno. E quando vado in cielo devo dire, signore, guarda, dietro c'è qualche fratello che è meglio di me. E Gesù mi dirà, bravo, sì, anche se sei, non so se mi dirà così, ma lo dirò io magari, signore, anche se sono buono a nulla, qualcosa di buono è venuto fuori. E allora passo per passo, fratelli, fedeltà con fedeltà, diceva, giorno per giorno, fratelli, un passo alla volta, e scaleremo ciascuno il nostro Everest, il nostro K2 e il K3 e il K4, va bene? Alleluia, le pecore ne hanno bisogno, fratelli, le pecore ne hanno bisogno che noi cresciamo. Noi, i pastori, gli anziani, come vogliamo chiamarci, chiamiamoci anziani che è più umile, va? Noi gli anziani abbiamo bisogno di crescere in queste cose, così che possiamo insegnare alle pecorelle che vengono a noi. Il mondo ha bisogno che noi cresciamo. E quindi, fratelli, apriamo le vele. Apriamo le vele del cuore, va bene? Perché il vento soffia in poppa. Poppa Angela, sai cos'è? La parte dietro della nave,
Ah sì.
davanti alla prua,
Ah.
dietro poppa. Quando il marinaio dice vento in poppa,
Ah.
tutti i marinai dicono ah, alleluia, dicono, se sono cristiani. Se non sono cristiani dicono caspiterunchi, ci siamo. Vabbè. Allora,
Sì.
visto che il vento in poppa, dove andiamo, Angelina? Andiamo a una profezia.
Un messaggio da Gesù.
Gesù mi ha dato una piccola profezia, c'è la foto, ha messo questa foto sulla radio.
Sì.
Ecco, c'è una foto che dice, Gesù dice, vengo presto. A chi lo dice? A questi che soffrono. E sulla radio, fratelli, c'è gente che piange lì. Vedi, c'è uno che c'ha mano, quello che sembra un cadavere, una bambina distrutta lì, che piange tutta. Perché piange così sta bambina? Come minimo è morto qualcuno lì, forse i genitori. E Gesù dice a questa gente, dice, vengo presto. Ecco, questo è il messaggio, guarda, che adesso vi passo. Perché stavo pregando, no? Stavo pregando un pochino, con tutto il cuore, ma un pochino pregavo. Gesù, pregavo sulla malvagità, vedevo le notizie, io a volte, guarda, stacco le notizie, lo so che devo spiegare ai fratelli. Ma a volte vado a cercare qualche film cristiano per ribilanciarmi un po'. Signore, Pregavo frustrato da tanta malvagità del mondo intorno, la cattiveria, la meschinità che si vede quando controlli le notizie del mondo di oggi, per come stanno, come nel mondo stanno preparando altre satanerie, pandemie per distruggere i popoli. Di proposito, li vogliono distruggere. Gesù viene a morire sul Calvario e questi li vogliono uccidere tutti. Il mondo del diavolo. E pregavo su queste cose. E dicevo, Signore, cosa che fare? Cosa facciamo? Il mondo ha bisogno di te. Cosa gli diciamo a questi che soffrono, Signore? Compreso con i nostri fratelli, che stanno attraversando tutti i colori. Riceviamo messaggi che abbiamo bisogno di Gesù, fratello, per leggerli. Alcuni di questi li leggiamo alla radio. Va bene, però per non deprimervi cerchiamo di leggere quello un po' più ispiranti. E gli altri rispondiamo in privato quando possiamo. Allora, mentre pregavo così, ho sentito la presenza della parola di Gesù. Ho preso alcuni appunti, adesso vi passo. E vi prego di giudicare questi appunti, giudicate alla luce delle scritture. E, come dice in 1 Corinzi, Angelina Celeli, 1
Sì. Dice,
Corinzi 14, 29,
i profeti parlino e gli altri giudichino.
ecco,
1 Corinzi 14, 29.
il messaggio di Gesù, giudicate voi se viene da Gesù oppure no. Se pensate che non viene, mi scrivete, io se devo correggere, correggo. Perché io ho sempre paura delle profezie, che se una cosa è dare opinioni sulle notizie, e credo che Zelensky perde, credo che Zelensky vince, che queste sono opinioni. Però quando dico Gesù mi ha mostrato lì, c'ho paura. Non voglio sbagliare una virgola lì. Allora, prima cosa che Gesù mi ha dato è riguardo alle persone che soffrono e che sono scoraggiate, e compreso io a volte che sono preoccupato per quello che succede. Gesù mi ha dato Salmo 37, 1 all'11. Angelina, mi aiuti con le scritture.
Sì. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Quindi quando non senti gioia per tutte le cose sbagliate che ti stanno accadendo nella tua vita, cerca la tua gioia nel Signore. Va bene? È una decisione. Quando tutti piangono, tu nel tuo cuore lodi al Signore. Tutti sono tristi, tu nel tuo cuore sorridi al Signore. Nel tuo cuore trovi di tutto, se lo guardi nel nome di Gesù però.
Verso 5. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po', e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava, ed egli non ci sarà più. Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Salmi 37, 1 a 11.
Dice Gesù, presto gli empi non saranno più. Anche la malvagia cosiddetta Babilonia America, che inganna il presente mondo con le sue malie sataniche, diverrà un così chiamato deserto atomico radioattivo a causa delle punizioni che io le manderò. E anche lei mieterà il seminato.
Apocalisse 18, 8 a 10. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata. i re della terra che fornicavano e vivevano in lascivia con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno e faranno cordoglio per lei. Spaventati dai suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno: «Ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città! Il tuo giudizio è venuto in un momento». Apocalisse 18, 8 a 10.
Il mondo non può capire quello che i miei figli vedono chiaro e lampante. Nessuno senza il mio Spirito Santo può capire. Per questo che ho mandato la mia Chiesa ad evangelizzarli, perché non capiscono, non stanno capendo. Per questo la mia Chiesa disubbidiente e in parte colpevole del mondo che segue Satana, come è scritto.
Ezechiele 3, 17 a 19. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella. Quando io dirò all'empio: certo morirai, se tu non l'avverti per salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ezechiele 3, 17 a 19.
Grande è la divisione tra la mia Chiesa obbediente, che è la mia sposa, e la Chiesa disobbediente, della quale io mi vergognerò.
Luca 9, 26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Luca 9, 26.
Grande sarà la vergogna in cielo per i credenti che ora si vergognano di annunziare la mia salvezza ai non credenti e a loro intorno. Molti saranno i pastori, i sacerdoti, gli attuali grandi primi e capi religiosi, taluni dei quali né conoscono la mia salvezza né mi conoscono intimamente nello spirito. Molti di questi saranno scaraventati fuori dalla mia presenza.
Matteo 22, 13.
Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti.
Matteo 22, 13.
In quel tempo io avrò già raccolto la mia chiesa passata per la tribolazione della cosiddetta bestia anticristo, e la mia sposa starà al sicuro e cantando il cantico della loro fedeltà al Padre nel mio nome nella mia casa celeste, come è scritto.
Apocalisse 15, 1 a 3. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente! Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni!» Apocalisse 15, 1 a 3.
E diranno.
Apocalisse 11, 15 a 18. Si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il tuo momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». Apocalisse 11, 15 a 18.
Sì, la mia casa è e sarà piena di canti, e tutti coloro ai quali sarà permesso di entrare mi loderanno.
Salmi 98, 1 a 9. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra, date in canti di gioia e di lode. Salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Con trombe e al suono del corno acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi batteranno le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore. Poiché Egli viene a governare la terra, Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Salmi 98, 1 a 9.
Ma non a tutti sarà permesso di entrare. Vi saranno quelli destinati al fuoco, perché hanno rigettato del tutto il mio perdono e salvezza.
Apocalisse 21, 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21, 8.
E vi saranno anche di quelli quali, pur non meritevoli della morte eterna, scelsero però di essermi infedeli. Avrebbero potuto portarmi obbedienza e gloria, ed era la loro portata, ma tuttavia scelsero di seguire il mondo, dove era il loro primo amore. E il mondo avranno, sarà la nuova terra che io ricreerò, da dove vedranno la nuova Gerusalemme celeste, dove sta il trono di Dio, dove io e il Padre abiteremo insieme alla fedele Chiesa sposa, come è scritto.
Apocalisse 21, 1 a 3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21, 1 a 3. Apocalisse 22, 12 a 16.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
Apocalisse 22, 12 a 16.
Consolatevi con queste parole e non vi crucciate per i malvagi e il male che fanno, il male che vedete intorno al mondo. Non vi scoraggiate, ma alzate gli occhi e guardate a me, guardate la mia parola, guardate le mie promesse. Non guardate agli empi, perché tuttora il loro Dio, il diavolo, continua a guidare questi ciechi, a costruire tutte le armi diaboliche e necessarie con le quali presto, molto presto, i malvagi si distruggeranno gli uni gli altri. Poi io stesso, con la mia Chiesa fedele, interverrò di persona a terminare la distruzione, come è scritto.
Apocalisse 19, 11 a 21. Gioele capitolo 2. Ezechiele capitolo 39.
terra nuova perché tu fai nuova ogni cosa. Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa. Io sarò per te. Io vedrò te, abiterai con me, tu sarai Signore mio Re, asciugherai le mie lacrime, ti prenderai cura di me. Queste parole sono vere e fedeli, io faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine, se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio Re, asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu 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 fai nuova. Nuova ogni cosa, Gesù.